State ascoltando SBS Italian.
E come detto, apriamo allora questa mattina proprio dall'Australia, dove nella giornata di ieri è stata presentata la cosiddetta roadmap energetica del governo federale, un piano a lungo termine focalizzato a ridurre le emissioni nel paese, ma che non include l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Un piano che ha attirato le critiche dei laburisti e dei verdi, secondo cui stimolerebbe l'industria dei combustibili fossili rispetto alle energie rinnovabili. Nel frattempo il ministro federale dell'energia Angus Taylor ha presentato ieri appunto la roadmap tecnologica del governo federale al National Press Club di Canberra. Ascoltiamo allora, a proposito di Taylor, un estratto del suo discorso.
Today is an important day in the advancement of our emissions reduction agenda that will strengthen the economy and create jobs. Now we're making good progress in tackling these issues, but across the globe, bringing down emissions, maintaining strong economies is a major challenge.
La grande sfida in tutte le economie, cioè quella di mantenere l'economia solida e allo stesso tempo far calare le emissioni. Queste sono le parole del ministro dell'energia Angus Taylor. Allora facciamo il punto di questa roadmap per poi commentarla insieme a Francesca Rizzoli, che si unisce a noi in questo momento. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a te Carlo e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Allora, di cosa si tratta?
Allora sì, come dicevi tu e come abbiamo ascoltato dalle parole del ministro dell'energia Angus Taylor, è una roadmap energetica a lungo termine che però appunto sembrerebbe dare la priorità alla cattura del carbonio rispetto alle energie rinnovabili e che però non include un obiettivo chiaro. Infatti il piano del governo punta alla transizione energetica in Australia e punta anche alla riduzione delle emissioni di carbonio, però senza dirci dove dobbiamo arrivare, e lo farebbe utilizzando principalmente 5 tecnologie per quanto riguarda gli investimenti, tecnologie appunto che sono che dal piano sono definite come investimenti prioritari e sono quelle nell'idrogeno pulito, cosiddetto, nei sistemi di accumulo di energia elettrica, nella produzione di acciaio e di alluminio a basso impatto, nella cattura e lo stoccaggio del carbonio e nelle tecnologie di sequestro del carbonio nel suolo. Questi insomma sono gli investimenti prioritari che il governo vorrebbe fare nei prossimi anni in questo tipo di tecnologie. Il primo ministro Scott Morrison ha spiegato che questo piano garantirà che l'Australia possa ridurre le emissioni garantendo allo stesso tempo la prosperità economica. Ed è previsto infatti, come abbiamo sentito anche nelle news, che più di 18 miliardi di dollari di fondi dei contribuenti verranno destinati a nuovi progetti nel tentativo appunto di ridurre le emissioni. E saranno considerate soprattutto quelle tecnologie emergenti come le auto elettriche, l'energia nucleare ad esempio, mentre invece quelle tecnologie cosiddette mature come il carbone, il gas, il solare e l'eolico compaiono all'ultimo posto.
Noi tra poco appunto parleremo di questa roadmap insieme ad Attilio Pignieri, che si occupa proprio di idrogeno, però molto velocemente Francesca, qual è stata la reazione dell'opposizione di fronte a questa roadmap energetica?
Beh, ci sono state tante voci, si è fatta sentire innanzitutto la voce del leader dei Verdi Adam Bent, che ha detto che il governo sta così dando la priorità a misure che stimolano l'industria dei combustibili fossili ignorando invece le energie rinnovabili. Ascoltiamo proprio le sue parole.
This roadmap will head us off a cliff. This is an acceleration of climate collapse and young people are going to be left to pay the price. The government is backing yesterday's technologies and ignoring solar and wind, which are our only chances of avoiding dangerous runaway global warming.
Queste le parole di Adam Bent.
Esatto, proprio le parole di Adam Bent, che appunto sono chiare. Questo piano del governo è, secondo lui, appunto disastroso perché accelererebbe il collasso climatico. La posizione di Bent non è solo diciamo sua, è supportata anche da diversi esperti di energie rinnovabili che hanno sottolineato come l'eolica e l'energia solare dovrebbero avere la priorità. La roadmap del governo comunque sarà portata ai colloqui sul clima della COP26 che si terranno a Glasgow a novembre del prossimo anno, colloqui che vedranno riunirsi altri 70 paesi nella discussione, che hanno tutti fissato l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Un obiettivo però, e questo è uno dei punti che è stato più criticato da diversi esperti, a cui il governo federale australiano al momento rifiuta di impegnarsi, nonostante appunto stati, territori, ma anche il Business Council of Australia o la National Farmers Federation e diversi gruppi industriali del paese abbiano sollecitato la coalizione ad adottare questo obiettivo. Infatti, ad esempio, ci sono posizioni come quella dell'ex primo ministro Malcolm Turnbull, che ha detto l'idea che l'economia australiana possa essere distrutta a causa del taglio delle emissioni è puramente ideologica. E ha aggiunto che ci sarà un motivo per cui tutti gli altri paesi sviluppati del mondo, a parte appunto gli Stati Uniti di Donald Trump, stanno adottando un approccio molto diverso. E per concludere, anche il leader dell'opposizione Anthony Albanese ha sottolineato come una roadmap di questo tipo, ovvero senza un obiettivo chiaro, non porti da nessuna parte. Ma appunto il ministro dell'energia Angus Taylor ha insistito e ha detto il piano del governo ridurrà significativamente le emissioni di carbonio, anche se appunto non sappiamo bene di quanto.
Allora, grazie Francesca Rizzoli per questa panoramica, noi ci risentiamo nella seconda ora e diamo invece il benvenuto al nostro prossimo ospite, Attilio Pignieri, che è CEO di The Hydrogen Utility, specializzata in infrastrutture proprio legate all'idrogeno, col quale commentiamo questa roadmap. Buongiorno Attilio, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie.
Allora, la domanda che si fanno tutti, secondo te questa strategia aiuterà a ridurre drasticamente le emissioni entro il 2050?
Bisogna separare due elementi. Da un lato c'è un elemento positivo legato alla Technology Roadmap, che è la creazione di meccanismi di incentivo per la riduzione di emissioni, e nell'altro poi c'è, all'interno di questo pacchetto di misure, c'è anche una serie di meccanismi per finanziare ricerca e sviluppo in certe aree di tecnologia. Sui meccanismi di incentivo, in realtà quello che si capisce è che il governo abbia messo in piedi una serie di misure, stia mettendo in piedi una serie di misure molto simile al sistema delle aste che erano state messe in piedi nel quadro dell'Emission Reduction Fund, con un nuovo fondo che si chiama il Climate Solutions Fund. Quindi il Climate Solutions Fund dovrebbe tradursi in una serie di aste competitive per la riduzione di emissioni, in cui non ci sono limitazioni, per cui alla fine le aste verranno aggiudicate sulla base di competitività, per cui i fattori economici legati alle rinnovabili, alla maturità delle soluzioni tecnologiche, alla fine verranno alla luce tramite le aste, per cui da quel punto di vista, visto da un operante del settore che esclusivamente concentrato sulla produzione di idrogeno verde, questo per noi è un elemento positivo, la possibilità di partecipare, e particolarmente di partecipare con grosse utenze industriali che sono interessate a utilizzare l'idrogeno verde per decarbonizzare le loro attività. L'altra serie di misure, questa che poi è la parte più legata alla ricerca e sviluppo della Technology Roadmap, si concentra su una serie di tecnologie con ovviamente un bias verso non solo tecnologie che utilizzano le rinnovabili per produrre l'idrogeno verde, ma anche tecnologie che utilizzano la carbon capture and storage per pulire l'idrogeno, come nella l'industria riferita come green.
Ecco, una tecnologia che è stata accusata da diverse parti di non aver portato ad alcun risultato negli ultimi anni, è così?
Il track record della CCS non è tra i più rosei, nel senso che ci sono stati tutta una serie di progetti a cavallo della fine degli anni 90 e nei primi due decenni degli anni 2000, che sono stati finanziati con l'obiettivo in particolare di integrare il sequestro, cioè la cattura e il sequestro della CO2 nell'ambito di grosse utenze industriali, in particolare centrale a carbone. Di questi progetti Molti sono stati chiusi o comunque c'è poco che rimane, perché ci sono tutta una serie di problemi tecnici legati alla cattura della CO2 a valle della combustione, per cui c'è una diluzione, tutta una serie di fattori tecnici, ma la realtà è forse il fattore più limitante è la disponibilità per quanto riguarda il sequestro dei bacini geologici che possono veramente sequestrare la CO2. Più di recente questa è stata applicata nell'ambito dell'oil and gas, e c'è un esempio in Australia, per esempio con il progetto Gorgon, in cui in realtà c'è un obiettivo di catturare fino al 90% delle emissioni, e il progetto è iniziato nel 2016, fino adesso non si è visto granché, per cui sicuramente c'è tutto un discorso legato alla fattibilità e alla maturità tecnologica di questa attività che è in dubbio in base all'esperienza degli ultimi anni.
Attilio, un'altra critica rivolta a questa roadmap è quella di aver ignorato le tecnologie eoliche e solari, che sono considerate tecnologie affidabili. Il governo ha detto che investirà in queste tecnologie soltanto dove c'è un evidente fallimento del mercato. Un esperto di energia rinnovabile dell'Australian National University, Andrew Blakers, ha dichiarato che l'eolico e il solare in realtà devono essere in cima alla lista. Tutto il resto serve per supportare l'eolico e il solare, non il contrario. Qual è la tua posizione?
Io sono d'accordo nel supportare l'eolico e il solare. Il discorso però è nello strutturare gli incentivi in modo che portino delle tecnologie a livello di maturità tecnologica e commerciale. È un dato di fatto che oggi ci troviamo in una situazione molto positiva legata all'eolico e al solare, perché adesso sono diventate le due tecnologie di scelta per costruire nuovi impianti di generazione elettrica. Nel senso, per mettere in piedi nuova capacità di produzione, l'eolico e il solare sono ormai senza dubbio le due tecnologie più competitive, per cui hanno sorpassato prima il carbone, poi il gas, eccetera, eccetera. Per cui da un certo punto di vista avere le tecnologie che sono dominanti del mercato non incentivate, ma incentivare gli utilizzi di queste energie rinnovabili o le tecnologie di storage che permettano di integrare le rinnovabili fino al mercato, economicamente è una scelta razionale. Ovviamente questo, l'importante è che non si vengano a mettere poi dei meccanismi che creano dei disincentivi di mercato, perché il discorso che noi abbiamo adesso, queste sono le tecnologie di scelta. Se si parla solo del mercato elettrico, il mercato elettrico deve comunque adattarsi per adottare queste tecnologie. Allora lì l'idrogeno verde diventa un complemento naturale, perché diventa non solo la capacità di immagazzinare, ma di più, diventa un carico aggiuntivo sulla rete che ha delle caratteristiche di flessibilità che sono molto interessanti. Cioè, noi facciamo spesso un parallelo con la nostra società, che il ruolo che i grossi impianti industriali per la produzione di idrogeno verde da rinnovabili possono avere sulla rete di oggi, che è dominata e che va ad essere dominata da tecnologie intermittenti, è lo stesso che gli smelter dell'alluminio avevano nella rete di una volta, che era dominata dalle centrali a carbone, perché le centrali a carbone avevano bisogno di carichi fissi per mantenere un livello minimo di domanda sulla rete. Per cui questo scenario di mercato si sta aprendo molto favorevolmente per la produzione di idrogeno, aiutando le rinnovabili di grossa taglia dal punto di vista della domanda, creando una domanda che può essere molto flessibile. L'altro elemento di domanda che supporta le rinnovabili sono le tecnologie tipo storage, in particolare le batterie. Il discorso legato agli incentivi è sempre un discorso legato a un sistema che porti ad una maturità tecnologica e commerciale, per cui da un certo punto di vista avere delle tecnologie che sono state incentivate fino al punto in cui sono diventate mature e utilizzare gli incentivi per poi incentivare tecnologie che sono un po' più di frontiera in questo punto di vista ha un senso. Appunto, il discorso poi è nel dettaglio dell'applicazione, cioè a patto che non ci siano disincentivi nell'utilizzo del solare e l'eolico, i fattori economici sono già a favore del solare e dell'eolico.
Ecco, l'importante appunto è vedere come i dettagli si materializzeranno. Senti, un'ultima battuta, allora, abbiamo da una parte una valutazione di un buon primo passo, dall'altra una strada che ci porterà verso il precipizio, insomma, dove sta la tua opinione brevemente?
Sempre, the devil is in the detail. Però alla fine è un discorso legato all'applicazione di questi meccanismi. Dal punto di vista dei meccanismi più commerciali di incentivazione alle tecnologie per la riduzione delle emissioni, per cui il sistema delle aste, a patto che le aste vengano strutturate in maniera appropriata, su cui non ci dovrebbe essere dubbio, si vedrà sicuramente un emergere delle tecnologie legate alle rinnovabili o tecnologie che applicano le rinnovabili per produrre per esempio idrogeno. Anche perché a livello di economie di scala e non come in Italia, le tecnologie che sono in fase di sviluppo hanno dei meccanismi che, per quello che abbiamo visto noi, sono collegati a un pacchetto che non va oltre i 250 milioni, che ha appunto dei meccanismi un po' per il CCS, per un hub per l'esportazione dell'idrogeno ed altre attività legate al soil carbon, e poi attività che sono molto interessanti, che sono quelle legate a supportare l'integrazione di sistemi di decarbonizzazione per le industrie pesanti, in particolare l'acciaio e l'alluminio.
Attilio, purtroppo dobbiamo lasciarci perché il nostro tempo sta per scadere. Grazie per essere stato con noi questa mattina, allora una buona giornata.
Grazie Carlo, anche a te. Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.